I figli di Israele si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello.
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona.
Si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità.
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona.
Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido.
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono al Signore Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo fra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Ottava domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. I due, Giacomo e Giovanni, chiedono e Gesù risponde: Che cosa volete che io faccia per voi? Diverse volte egli interpella con questa espressione coloro che si rivolgono a lui per diverse necessità. Subito dopo questo brano, al versetto 51, leggiamo: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco, si trattava di un mendicante cieco che voleva essere guarito da Gesù, rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Questa è la richiesta dei due figli di Zebedeo. Questi due posti non sono soltanto posti di onore. Essi significano una associazione stretta all'autorità di colui che governa. Infatti, in un parallelo di Matteo, si legge: «E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi mi avete seguito. Quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele». Sembra che il Maestro prometta ai 12 la partecipazione al giudizio escatologico. Ecco, da questa lettura, approfondimento del testo, citando i passi paralleli della Bibbia, perché bisogna sempre leggere la Bibbia con la Bibbia, questo è il primo metodo che può essere utilizzato da noi, noi veniamo a prendere atto che la richiesta di questi due figli di Zebedeo non è una richiesta insignificante, vogliono qualche cosa di grande. E il testo prosegue: il calice, potete voi bere il calice che io bevo? Questi due fratelli, molto superficialmente, dicono sì, sì, lo possiamo, possiamo. E invece il calice, sovente nell'Antico Testamento, è il simbolo della sofferenza. Lo si riscontra in diversi testi che qui non stiamo a citare. E risulta evidente, leggendo il capitolo 14 dello stesso Vangelo di Marco, in cui siamo nel contesto dell'orto degli ulivi dopo l'ultima cena, e Gesù diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Marco poi aggiunge un particolare, cioè il termine battesimo. Indica le sofferenze che sommergono l'uomo esposto alle prove in genere, particolarmente alla morte del martire. Ecco, queste considerazioni, questa lettura approfondita del testo, penso che sia previa ad un eventuale commento. Lasciamo spazio qui ai nostri amici.
Questo Vangelo lo possiamo sentire molto vicino. La richiesta di Giacomo e Giovanni è una richiesta che forse ciascuno di noi ha dentro di sé, sente dentro di sé. Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. È Gesù che dice: che cosa volete che io faccia per voi? Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Quindi anche i due discepoli, Giacomo e Giovanni, che seguivano il Signore, che ascoltavano le sue parole, hanno dentro nel loro cuore questo desiderio di essere riconosciuti, di essere apprezzati, di essere amati, di essere considerati, che è un desiderio legittimo, un desiderio umano, che forse tutti ci ritroviamo un po' dentro. Chi di noi in fondo non sente la voglia che gli altri lo apprezzino, lo stimino, lo sentano come parole buone quello che lui può dire o fare? Però il Signore fa andare oltre. Dice: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato. Gesù proprio li fa andare oltre la logica umana, la logica, appunto, uno desidera per sé il potere, desidera per sé di essere considerato, stimato. Invece lui dice: ma voi non sapete quello che chiedete, perché Gesù nella sua vita ha fatto esattamente il contrario. Non è che non si sia realizzato, ma si è realizzato nell'amore, si è realizzato nel dono di sé, si è realizzato non nel misurarsi con gli altri e nel desiderare di essere stimato sopra gli altri, ma si è fatto servo per amore. E questo è il primo insegnamento che lui ci dà attraverso questo Vangelo. Gesù si è sentito a posto, si è sentito bene proprio donandosi. È nell'atto del donarsi che lui ha compiuto il disegno del Padre, ha fatto la volontà del Padre e si è sentito figlio. Allo stesso modo noi, donandoci, possiamo sperimentare la stessa identica cosa, sentirci figli amati e quindi sentirci appagati da questo grande amore che il Signore Gesù ha per ciascuno di noi. In fondo, noi non possiamo sentire lo stesso appagamento che deriva da una soddisfazione umana, non è la stessa cosa. Tu puoi prevalere sugli altri, puoi vedere che gli altri ti stimolano in una maniera eccezionale, e poi non è sempre così su questa terra. Comunque puoi sperimentare anche questo, ma non è questo che ti dà la felicità piena, non è questo che ti dà la gioia. La vera gioia è quella del dono, è quella del dono, ma del dono a chi? Del dono al Signore Gesù, è quello di consegnarsi a Lui e di dire: Signore, io accetto, io voglio che tu compia in me la tua volontà, che si realizzi pienamente in me il tuo volere. Solo così io sono veramente uomo, donna, solo così io mi sento appagato in modo pieno, umanamente ed anche spiritualmente. Quindi è questo che noi dobbiamo cercare. A volte siamo disorientati, cerchiamo altro, cerchiamo appunto la soddisfazione umana, che poi dura quello che dura, lo sperimentiamo tante volte nella vita. Il Signore ci chiede, attraverso queste parole, di andare oltre e di dire, e infatti dice: voi potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? E loro rispondono anche forse un po' inconsciamente: sì, lo possiamo. E Gesù allora dice: sì, il calice che io bevo anche voi lo berrete. Nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Cioè, in fondo li fa partecipi della sua stessa, la sua stessa fine, cioè della sua stessa vita, perché non è una fine, è una vita che si fa avanti. E infatti anche loro poi daranno la vita, anche loro saranno, soffriranno la passione come l'ha sofferta Gesù. Però ancora aggiunge: sedere alla mia destra o alla mia sinistra è per coloro per i quali è stato preparato. Quindi non dovete desiderare oltre, dovete desiderare di fare quello che ho fatto io, di imitarmi, di vivere fino in fondo l'amore che io vi ho dato, ma non preoccupatevi di dove siederete, di che cosa farete. Tutto questo è riservato a coloro per i quali è stato preparato. Quindi chiede ancora ai discepoli, in questo caso a Giacomo e Giovanni, un atto di grande fiducia, un atto di grande amore. E credo sia la stessa cosa che chiede a noi in ogni istante della nostra vita.
Stay with us so long.
Riprendiamo dopo questa breve pausa musicale il nostro commento alla liturgia della parola, al Vangelo di questa ottava domenica dopo Pentecoste. Si diceva che questi due fratelli avevano nel cuore un desiderio grande di primeggiare. Tra l'altro un testo parallelo di Matteo, questa proposta, questa richiesta viene formulata dalla madre dei due fratelli, la quale si rivolge al Signore con le stesse parole che troviamo qui sulla bocca di Giacomo e di Giovanni. È una madre che anche lei è ben intenzionata, in fondo ha rinunciato due figli, li ha dati al Signore, e quindi io ho rinunciato, però fa in modo che questi due figli abbiano un posto di privilegio, visto che hanno lasciato tutto, l'attività, la professione, la famiglia, i genitori, eccetera. E Gesù risponde in questo testo in un modo simile a quello che abbiamo esaminato, che stiamo esaminando. Alcune annotazioni al testo. Innanzitutto la richiesta dei due fratelli viene formulata dopo che Gesù per ben tre volte annunzia la sua passione, morte e resurrezione. E il discorso è molto importante, significativo. E i due discepoli si ritrovano a chiedere di squisire su fatti troppo umani e contingenti. Cioè Gesù sta parlando, è l'ultima volta, sono alcuni versetti precedenti al testo in esame. Gesù per la terza volta sta profetizzando il suo futuro, la sua passione, morte e resurrezione, e questi stanno a litigare sul o a pretendere, presumere, di conquistare il primo posto in questo regno che nella loro testa probabilmente era un regno molto umano, un regno di Dio, un regno nuovo, il regno dei cieli, ma nella loro immaginazione probabilmente questo regno si limitava o comunque iniziava con qualche cosa di umano, quindi bisognava acquisire un certo potere in questa vita. Gli altri discepoli però non sono migliori dei due, perché che cosa si dice? Nasce indignazione, sono indignati, sono invidiosi, gelosi, cioè anche loro hanno pretese di questo genere. Cioè nella comunità primitiva, nella comunità di Gesù, la prima comunità cristiana, scattano gli stessi meccanismi che molte volte constatiamo e si evidenziano nelle nostre comunità, cioè il desiderio di essere, come diceva prima Irene, valutati, riconosciuti, applauditi, la ricerca dei primi posti, insomma, la ricerca dei primi posti. Forse è connaturale con l'uomo, ma Gesù ha un altro modo di vedere le cose, di leggere le cose. E prende l'occasione il Signore per fare una sua presentazione di un'idea sua che è totalmente diversa da quella che riscontriamo dentro le logiche del mondo. Cioè viene a commentare, a disquisire sul concetto di autorità. All'autorità compete di servire e dare la vita. Discorso rivoluzionario, certo rivolto agli apostoli, ma anche con ricadute che riguardano tutti. E Gesù dice, più si ha potere e maggiormente si deve servire. Questa è la logica di Gesù. La grandezza, quella vera, quella evangelica, è condizionata, è legata strettamente, dipende proporzionalmente al servizio. La scalata al potere deve essere proporzionale al servire. Questa è la grandezza agli occhi di Dio. Servire e dare la vita, morire per amore. Insomma, se uno vuole essere grande, non deve salire i gradini verso l'alto, ma consumare i gradini che vanno verso il basso. Acquistare, come lui ci insegna, quell'umiltà imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per le vostre anime, sarete nella pace. Ecco, allora se io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per il mondo, per tutti, anche voi, miei discepoli, dovete fare altrettanto.
Gesù continua in questo Vangelo chiamando a sé i discepoli, e dice loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Chi vuol diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo fra voi sarà schiavo di tutti. Ecco che il Signore Gesù corregge il modo di porsi nel mondo come discepoli. Come discepoli dobbiamo essere capaci di servire, ma non per imposizione, non perché il Signore ce l'ha comandato, o perlomeno non solo per quello, ma perché, sentendoci così tanto amati da questo Signore Gesù che ha dato la sua vita per noi, che ci ama continuamente, sentendoci così tanto amati, desideriamo riversare questo amore che il Signore ci mette nel cuore agli altri, verso gli altri, sugli altri. Desideriamo portarlo agli altri. E quindi non è più una gioia dominare, non è più una gioia opprimere, non è più una gioia appunto essere considerati grandi per poter comandare sugli altri, ma diventa una gioia il condividere, diventa una gioia l'amare, diventa una gioia il mettersi a servizio, così come ha fatto Gesù. Questo Vangelo finisce dicendo: anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Allora, o noi pensiamo che siccome il Signore Gesù è morto, si è fatto schiavo, si è fatto servo, è stato umiliato, proprio per tutto questo è un uomo fallito, non abbiamo capito bene il messaggio che lui ci vuole portare. Proprio per l'amore grande che lui ha avuto, il Signore Gesù è un Signore Gesù che è pienamente realizzato, che si è pienamente realizzato anche attraverso la passione e la morte, anche perché poi c'è stata la resurrezione. Tutto non è finito con la passione e la morte, ma c'è stata la resurrezione, la pienezza della vita per sempre, che è quello che aspetta anche ciascuno di noi, che attende ciascuno di noi. Si passa anche attraverso la passione, si passa anche attraverso la croce, si passa attraverso il servizio. Qui si parla soprattutto di servizio, di servire gli altri, di non farla da padroni sugli altri. E se noi siamo capaci di servizio e di amore, ecco che allora dentro avremo la gioia piena. Ce lo spiega bene San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, quando dice: Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, e così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E poi ancora San Paolo dice: neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Ecco, questo noi dovremmo poter dire nei confronti di ogni nostro fratello. Diventare come delle madri che hanno cura, che usano tenerezza, che hanno desiderio che gli altri riescano a raggiungere la pienezza che è nel Signore Gesù, che è in Cristo Gesù. E questo il nostro compito, non è tanto quello di farci di essere primi, di essere appunto tenuti in conto, di poter comandare gli altri. Purtroppo spesso si cade in questo errore, più di quello che noi pensiamo. E invece no, il Signore ci indica un'altra via, che è la via dell'umiltà, che è la via del servizio, che è la via dell'amore, ed è anche la via che ci insegnano continuamente i santi. Se viviamo la logica del dono, del servizio, del rendere felice l'altro, la felicità rimbalza in noi e abbiamo una gioia impagabile, sorprendente, più di quello che noi possiamo immaginare. Con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
E da Padre Gianni.